Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Arte di parte, a cura di Andrea Candiani.
Sono appena rientrato dall'Italia, più precisamente da Venezia, dove si è aperta la 57esima Biennale d'Arte. Come ogni edizione, la Biennale si presenta con alti e bassi, ma non lascia mai indifferenti gli spettatori che ogni due anni fanno la fila per entrare e partecipare a quella che è la mostra più importante del mondo, la più grande rappresentazione di arte contemporanea del nostro pianeta. Parto col dire che quest'anno la Biennale non ha quasi via di mezzo. È a tratti bellissima, ad altri bruttissima. Non ci sono mai alternative. Gli occhi vedono quello che viene mostrato e la mente analizza secondo della propria estetica. Uno dei padiglioni più belli e interessanti è proprio quello italiano. Dopo anni in cui l'Italia non era certo riuscita a sfoggiare il meglio dell'arte contemporanea, questa volta riesce a colpire nel segno, grazie ai lavori di Giorgio Andreotta, Calò e di Roberto Cuoghi. L'imitazione di Cristo presentata da Cuoghi ha di film dell'orrore, in questa specie di navicella spaziale in cui gli spettatori si devono fare largo tra l'odore e la forte presenza della muffa per poter ammirare queste sculture in un'officina che le realizza proprio davanti ai vostri occhi. Attraverso l'installazione tetra e anche macabra di Cuoghi si arriva a una stanza buia che si deve attraversare tutta per poi salire delle scale nel totale mistero. Diciamo che qui tutti seguono alla disperata chi sta davanti senza capire se quella sia un'uscita o un percorso da fare. Tra le strutture che sembrano quelle di una casa in costruzione, solo una volta arrivati in cima alle scale, l'opera di Andreotta Calò si rivelerà finalmente ai nostri occhi, intitolata La fine del mondo. Mi ricordo una scena in Nostalgia di Tarkovsky, quando il bambino intrappolato in casa con tutta la famiglia dal padre riesce finalmente a fuggire grazie all'intervento della polizia. Una volta fermata la sua corsa, chiede al padre se fosse proprio quella la fine del mondo. Ecco, ci troviamo di fronte a un'opera meravigliosa, in uno spazio doppio che allieta gli occhi e soprattutto fa riflettere, a poco nel buio di quel luogo magico. Il Leone d'Oro, però, quest'anno è stato vinto dal padiglione tedesco, che ha presentato un discorso legato alle migrazioni e al trattamento brutale dei governi dei vari oppressi, partendo dai due Doberman dietro i cancelli del padiglione e al suo interno con performance molto difficili da digerire, ma così vicine alla realtà. Dal particolare all'universale, insomma, ma concordo con l'Espresso quando scrive che per la prima volta degno di concorrere e vincere il Leone d'Oro è proprio il padiglione nazionale italiano. La Biennale è soprattutto spettacolo, con opere interattive, installazioni che ci permettono di riflettere, giocando come quella presentata dal padiglione canadese con Jeffrey Fama, che distrugge nel vero senso della parola il suo padiglione e lo trasforma in una fontana. Una metafora alla ricerca del petrolio nella nostra terra, la sua continua trivellazione, quando invece dovremmo preoccuparci dell'acqua e della sua mancanza. Molto interessante, ma dovrete trascorrerci del tempo, è il padiglione greco, che ci presenta l'artista George Drivas con l'opera Il laboratorio dei dilemmi, una serie di video sulla ricerca scientifica per sconfiggere una pseudomalattia basata su un'opera di Eschilo, in cui si pone il dilemma su come salvare lo straniero pur mantenendo l'incolumità per le popolazioni autoctone, un'opera che è indirizzata anche questa alle politiche correnti di certi governi. Un altro padiglione tra i tanti da non perdere è quello austriaco, che tu in questo caso cerca di presentare opere che fanno riflettere sulla condizione umana in questi periodi di migrazioni forzate. Erwin Wurm è un mago della semplicità, cercando di far interagire lo spettatore con le sue opere così essenziali e così profonde allo stesso tempo. Sculture che diventano una forma d'azione, come spiega lui stesso, e la partecipazione pubblica è necessaria. Tra tanti padiglioni e giardini, cito anche quello finlandese, quello francese, quello giapponese, con tutti quelli che facevano la fila per vedere cosa ci fosse in un buco in cui infilare la testa, ma non vi voglio togliere la sorpresa se ci andate. E quello russo, come al solito, sempre spettacolare e pieno di effetti speciali. Quello americano, poi, con la sua critica diretta alla situazione odierna americana e a Trump, con l'artista Mark Bradford, che lascia ad esempio pattumiera generata da fast food tipo McDonald's proprio fuori dal padiglione. Mentre per me non funziona ai giardini la parte presentata da Christine Massel, la curatrice ufficiale della Biennale. Quella presentata ai giardini è una serie di opere che non dicono nulla, a parte forse Olafur Eliasson, che parla sempre della crisi ambientale. Il resto delle opere sono troppo vuote, o forse pare ritrovarsi indietro di decenni, in biennali di anni fa. Per fortuna la Massel si rifà alla grande con opere presentate all'Arsenale. A Giardini invece manca la regia, come scrive Gian Maria Tosatti su A Tribune, e sono d'accordo, non pare esserci alcun filo logico. Al contrario, la presentazione delle opere curate da Christine Massel all'Arsenale rimarrà per me tra le edizioni più riuscite della Biennale. Si vede subito l'attenzione della Massera nei confronti delle opere tessili, fatte a mano, costruite con strati di stoffa, con addirittura artisti presenti con i quali si possono cucire cose insieme, come nel caso del taiwanese Li Mingwei e i suoi aiutanti, con i quali si può conversare mentre si rimettono in sesto abiti danneggiati portati dai vari visitatori. È un arsenale tessile che però sorprende per bravura della Maseo nel riuscire a creare un percorso in quell'arzigogolo in cui di solito ci si perde sempre. Invece ogni stanza è perfettamente presentata, si ha tutto il tempo per assaporare le varie opere senza scontrarsi nello spazio limitato, lasciando respirare tutti i punti di vista artistici. Insomma, per me l'arsenale è stata un'esperienza molto positiva rispetto alle precedenti edizioni. Una delle opere più belle è quella, ad esempio, del brasiliano Ernesto Neto, che riproduce Cupixagua, un luogo di cerimonie spirituali degli Indos nell'Amazzonia. E anche in questo caso molte opere vanno dall'ambientalismo all'emigrazione, come il padiglione tunisino che rilascia visti per viaggiare in tutto il mondo. Dopo aver fatto una fila ci si trova davanti a due doganieri tunisini che appunto rilasciano il documento con l'intento di riprendersi e riprenderci questo nostro mondo in mano a pochi governanti che decidono il destino di milioni di persone. O il padiglione del Perù con l'artista Juan Javier Salazar, che presenta in maniera molto ironica opere che possono essere destinate a qualsiasi paese occidentale, con elezioni di politici che fanno le solite promesse, ma in verità mantenute. Anche questa è un'opera da non perdere. Alla prossima.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.